Buongiorno, ben arrivati e ben trovati. Che cosa festeggiamo oggi? Cioè, che è festa oggi? È domenica. No, purtroppo coincide la festa della Repubblica con la domenica. Potevamo avere un giorno di festa in più in mezzo alla settimana, però festeggiamo la festa della Repubblica. Sono 73 anni che chi vive in Italia può dirsi cittadino della Repubblica Italiana. Siamo passati da un'unità d'Italia a un regno d'Italia e a una Repubblica Italiana nel corso degli anni. Però sapete, c'è un regno che è più importante e una cittadinanza che è più importante. Anche se io non cambierei, nonostante gli italiani e quindi anche me, l'essere cittadino italiano e il vivere in Italia, c'è una cittadinanza più importante che la cittadinanza del Regno dei Cieli. Come cittadini del Regno dei Cieli, Gesù ci ha insegnato a vivere qui sulla terra. I suoi insegnamenti li troviamo ovviamente nei Vangeli, ma tutta la parola di Dio, come abbiamo detto anche oggi in Efesini, ci insegna a vivere come cittadini del Regno dei Cieli. E stiamo imparando attraverso i messaggi della Domenica, ormai da settembre, come una parte importante di questa nostra cittadinanza è quella di avere un re, che è anche un padre in cielo, con il quale parlare. Siamo quindi da settembre vedendo diversi messaggi sulla preghiera. Come avere una giusta comunicazione col nostro re, col nostro padre. Però stiamo anche imparando attraverso il libro dei Proverbi, sempre da settembre, come applicare con la saggezza di Dio i suoi insegnamenti, le sue istruzioni, no? Nella nostra vita oggi. Perché è vero che siamo cittadini del Regno dei Cieli, però intorno a noi questo regno ancora non è stato stabilito. Lo sarà quando tornerà Gesù. E quindi ci troviamo a vivere come cittadini del Regno dei Cieli nel mondo dove il re non è ancora Gesù, dove il principe della potenza dell'aria è Satana. E questo ci influenza. E allora attraverso il libro dei Proverbi ci siamo anche trovati più volte a capire, ad esempio, diversi studi li abbiamo passati, almeno noi nel gruppo a Casa Pellicciotta, su come usare la lingua, su come usare le parole. Come usa le parole o i segni un discepolo di Cristo? Ovvero non soltanto dobbiamo imparare come relazionarci con Dio attraverso la preghiera, ma anche come relazionarci gli uni con gli altri attraverso le parole. E sappiamo molto bene che la Sacra Scrittura ci dice una cosa molto importante, un principio fondamentale, che quello che esce dalla bocca è quello che c'è nel cuore. E a volte ci siamo ritrovati proprio in questi studi sull'uso delle parole a renderci conto che sarebbe saggio non usare troppe parole. Però anche che bisogna usare le parole per fare del bene. E abbiamo anche cercato in modo pratico di capire, ma ad esempio con il mio prossimo, anche qui nella chiesa, con un fratello, con una sorella, quando vedo che c'è qualcosa che non va, che cosa devo fare? Come mi relaziono? Come uso le mie parole? Devo controllare la lingua perché Dio ti dice meglio che usi poche parole e mi devo fare i fatti miei? Stare in silenzio potrebbe essere una cosa saggia, prudente? Oppure devo andare a parlare, a confrontarmi con la persona? Ma in che modo dovrei parlare? E se poi questa persona reagisce male, come mi devo comportare? Perciò oggi vediamo insieme un brano della Scrittura in cui Gesù ci insegna a vivere come cittadini del Regno dei Cieli e in un modo specifico nelle relazioni gli uni con gli altri. E in un modo specifico in questo discorso di andarsi a confrontare e in modo specifico con un fratello o una sorella della Chiesa quando qualcosa non va. Sapete che il sermone sul monte nel Vangelo di Matteo, dal capitolo 5 al capitolo 7, è l'insegnamento più profondo che Gesù ci dà su come vivere essendo cittadini del Regno dei Cieli. È veramente un concentrato, una ricchezza incredibile delle parole che Gesù rivolge ai suoi discepoli. Vivete come cittadini del Regno dei Cieli. E al capitolo 7 inizia a parlare proprio di questo argomento, cioè delle relazioni che dobbiamo avere gli uni con gli altri. Permettetemi però di darvi una breve introduzione, prima di arrivare al capitolo 7, di quello che Gesù ha detto nel Sermone sul Monte. Il nostro Signore ha toccato tutte le aree della vita del credente in questo sermone, iniziando parlandogli della cosa che forse ci sta un po' più a cuore a tutti quanti, cioè la felicità. E così ha parlato delle beatitudini e ci ha spiegato quanto è diverso essere felici per un discepolo di Cristo rispetto a chi è nel mondo. Quanto è diverso essere beati. Poi ci ha proseguito con l'importanza del nostro ruolo sulla terra. Siamo salvati? Siamo cittadini del regno? E allora che ci facciamo ancora qua? Ci dice che dobbiamo essere la luce del mondo, il sale della terra. E ci ha parlato anche del suo mandato, ma perché è venuto Gesù? È venuto perché noi non potevamo adempiere la legge. Lui invece l'ha completata, non è venuto per abolirla, ma per completarla, in modo che quello che tu e io non potevamo rispettare, lui invece lo ha fatto. E ci ha aperto così le porte del Regno dei Cieli. E siamo destinati a questo se abbiamo creduto a Cristo, al Regno dei Cieli. E allora ci dice, vivete secondo questo alto standard di santità che è quello del vostro Padre in Cielo. E ha discusso anche delle nostre attività religiose, vi ricordate? Ha parlato di cosa dobbiamo fare per quando facciamo l'elemosina, quando preghiamo, ci ha insegnato il Padre nostro, quando digiuniamo. Ha parlato del nostro modo di vivere e vedere il denaro, dicendoci non fatevi tesori sulla terra, ma fatevi tesori spirituali. E ha affrontato a quel punto il discorso forse per me più bello e più toccante, che è quello delle preoccupazioni. Perché se non mi do fare tesori sulla terra, forse mi inizio a preoccupare come campo. Dicendo, guardate che avete un Padre in Cielo e voi siete dei figli, per cui non preoccupatevi, perché questo è contro la natura di Dio come Padre e contro la vostra natura come figli. E così arriviamo al capitolo 7, quando Gesù inizia ad affrontare le nostre relazioni con le altre persone, in un modo che siamo cittadini del Regno dei Cieli e quindi in un modo diverso da come fanno nel mondo le persone che non credono a Dio. E sapete, in tutto questo insegnamento che Gesù sta dando, spesso Gesù mette proprio apertamente il suo insegnamento in contrasto con quello dei farisei e degli scribi e dice, magari voi avete udito, ma io vi dico. Voleva proprio far capire, attraverso i secoli, quello che vi è stato insegnato non è più conforme alla parola di Dio. Perciò quello che avete udito e quello che vedete intorno a voi, lasciate perdere, imparate da me, imparate dalla parola di Dio. Perché anche le autorità religiose del tempo di Gesù, che dicevano che la parola di Dio bisognava proteggerla, conservarla, e avevano inventato tantissime leggi per essere ancora più santi rispetto a quello che già diceva la legge di Dio, beh, anche queste persone in realtà si erano allontanati da Dio. Gesù le condanna dicendo che la loro bocca lodava il Signore, ma il loro cuore era lontano da Lui. Non erano stati capaci di interpretarla correttamente, l'avevano cambiata, avevano fatto aggiunte, avevano eliminato la parola di Dio, porzioni della parola di Dio, e non comprendevano l'essenza più profonda. E qual era? Quella che avevano bisogno di Gesù. Quella che la legge di Dio metteva in luce il loro peccato e che avevano un disperato bisogno di un Salvatore. Gesù voleva insegnare invece ai suoi discepoli, vuole insegnare a noi oggi come dobbiamo relazionarci con gli altri secondo il cuore di Dio. E così al capitolo 7 inizia a parlare delle relazioni che dobbiamo avere gli uni con gli altri. E sapete, al capitolo 7, al versetto 12, c'è proprio un principio, un versetto solo, che se veramente tutti gli uomini lo facessero, farebbe vivere l'umanità come se ci fosse il paradiso sulla terra. Un solo versetto, in cui Gesù concentra una verità incredibile. Tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro. Questo è il cuore dell'insegnamento di Gesù nelle relazioni umane. Ma nei versetti precedenti, quelli che vediamo questa mattina, capitolo 7, versetto da 1 a 6, Gesù prima di tutto ci dice cosa non dobbiamo fare. Da 1 a 6 cosa non dobbiamo fare. Poi dopo, da 7 a 12, invece, concentra il suo insegnamento su cosa dobbiamo fare. E cosa sta dicendo Gesù nei versetti da 1 a 6? Il cuore del suo insegnamento. E adesso cercheremo di capirlo bene. Inizia così, al versetto 1, Gesù. Capitolo 7 del Vangelo di Matteo, versetto 1. Non giudicate. Non giudicate. E ovviamente questo non giudicate dobbiamo capirlo che vuol dire, e lo dobbiamo capire all'interno del contesto del Sermone sul Monte, oltre che di altri brani della Scrittura. Come vi ho detto, Gesù nel Sermone sul Monte sta apertamente criticando e giudicando l'insegnamento dei farisei e degli scribi, quindi lui stava giudicando. Qual era uno dei problemi che avevano gli scribi e i farisei? Gesù ce lo fa capire molto bene quando o li attacca direttamente dicendo: gli ipocriti, siete come dei sepolcri imbiancati ma dentro siete pieni di ossa di morti, oppure anche con delle parabole come in Luca 9 quando dice che andò un fariseo al tempio e pregava in un angolo e nello stesso tempio, dall'altra parte, c'era invece un esattore delle tasse, un pubblicano, uno che per il fariseo era un peccatore. E allora il fariseo diceva: Signore, io ti ringrazio che non sono come quello. Mentre il pubblicano diceva, senza nemmeno alzare lo sguardo: Signore, abbi pietà di me. E Gesù cosa dice? Chi torna a casa giusto davanti a Dio? Perdonato, che ha detto: Dio, abbi pietà di me. Perché il problema dei farisei e degli scribi era che in base al loro standard di leggi, che si basava anche sulle leggi di Dio, si sentivano giusti e giudicavano gli altri che non avevano il loro stesso standard, la loro stessa morale, che non facevano i loro stessi rituali, giudicavano gli altri come persone da niente. Il loro non era un giudizio espresso soltanto alla luce della parola di Dio, era un giudizio basato su se stessi ed era un giudizio senza misericordia, un giudizio arrogante e un giudizio falso, ipocrita, perché non si rendevano bene conto di qual era realmente la loro condizione davanti a Dio. E allora vogliamo leggere Matteo capitolo 7 versetti da 1 a 6 e capire bene cosa ci vuol dire Gesù quando ci dice nelle relazioni gli uni con gli altri non giudicate. Non giudicate affinché non siate giudicati, perché con il giudizio con il quale giudicate sarete giudicati e con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello, mentre non scorgi la trave che è nell'occhio tuo? O come potrai dire tu a tuo fratello: lascia che io ti tolga dall'occhio la pagliuzza, mentre la trave è nell'occhio tuo? Ipocrita, togli prima dal tuo occhio la trave, e allora ci vedrai bene per trarre la pagliuzza dall'occhio di tuo fratello. Non date ciò che è santo ai cani, e non gettate le vostre perle davanti ai porci, perché non le pestino con le zampe, e rivolti contro di voi non vi sbranino. Finiamo qui la lettura. Il principio di non giudicare va capito bene, fratelli e sorelle, perché vedete, Gesù non soltanto ha applicato spesso il giudizio verso gli altri, ma ha detto anche che nella Chiesa bisogna applicare un giudizio. Bisogna riconoscere i falsi insegnamenti, per esempio, cioè i falsi insegnanti. Quindi come si fa se non si discerne il falso dal vero, se non si giudica il bene dal male? E questa parola non giudicata è una parola che ha un significato vastissimo nella Bibbia. Il greco originale è una parola che si dice, si legge crino, e questo verbo può dividere, può significare dividere, separare, preferire, approvare, avere un'opinione su qualcosa, o anche contendere, o esprimere un giudizio, ma un giudizio può essere un giudizio personale, può essere un giudizio di tipo legale. Ha più di 15 modi diversi questa parola di essere tradotta, perché ha un significato molto ampio e il suo contesto ne determina il significato. E così dobbiamo osservare bene il contesto. La prima cosa, ripeto, è che Gesù sta parlando ai suoi discepoli, ma attaccando e giudicando l'insegnamento falso dei farisei e degli scribi del suo tempo, e attaccando e criticando il loro esempio, il loro modo di essere. Quando i farisei giudicavano, giudicavano con arroganza, giudicavano sentendosi superiore. Ricordate cosa dicono del popolo che non conosce la legge? Dicono: ma questo popolino è ignorante e non sa nulla. Noi soltanto sappiamo le cose come stanno. Non date retta a questo popolino che va dietro a Gesù, dicevano ai capitani delle guardie che erano tornati senza arrestare Gesù. E nel tempo molte persone hanno interpretato male questo comando di Gesù: non giudicate. Uno scrittore e un romanziere famoso, Tolstoi, ad esempio, che aveva uno spirito cristiano e ha scritto molto anche riguardo a Dio, dice che in questo versetto Gesù proibisce del tutto anche l'istituzione dei tribunali. Perché? Perché non bisogna giudicare. Altre persone hanno detto che noi, invece, personalmente non dovremmo mai giudicare l'altro, perché se lo facciamo saremo a nostra volta giudicati. E poi puoi anche sentire persone che ti dicono: ma chi sei tu per giudicare? Ma con quale autorità giudichi? Gesù vuole insegnarci invece che bisogna giudicare, ma giudicare sulla base della verità e giudicare sulla base dell'amore. Sicuramente non bisogna giudicare con falsità, e questo lo vediamo nei primi quattro versetti, perché quando uno giudica come facevano questi farisei, avevano una visione sbagliata di Dio. Quando uno giudica così, sta avendo una visione sbagliata di Dio. E quando uno giudica con questa falsità nel cuore, ha anche una visione sbagliata di se stesso. I primi quattro versetti. E poi negli ultimi due versetti, il 5 e il 6, Gesù ci dice che possiamo giudicare, possiamo togliere la pagliuzza dall'occhio del fratello, ma prima dobbiamo giudicare noi stessi. Le motivazioni per cui lo stiamo facendo, il modo in cui lo vogliamo fare, e poi dobbiamo farlo con la guida di Dio. Ultimo versetto che vedremo insieme. Quindi non giudicare non vuol dire che non devono esserci tribunali umani. Nell'Antico Testamento anche la legge che Dio ha dato al popolo di Israele, occhio per occhio, dente per dente, quella doveva essere applicata a livello di un tribunale. Ed era anche un po' per limitare le vendette personali che si facevano. Quando ti cavavano un occhio, tu ne cavavi cinque. Faceva parte di un tribunale umano che doveva regolamentare la società. E ci devono essere anche dei tribunali, tra virgolette, nella Chiesa, ma in che modo? Non pensiamo alla Santa Inquisizione. Questi sono stati modi sbagliati in cui gli uomini hanno applicato la parola di Dio. Più avanti, nello stesso Vangelo di Matteo, al capitolo 18, Gesù ci insegna come dobbiamo fare per poter aiutare un fratello che sta vivendo nel peccato, a confrontarlo con quel peccato in modo che se ne ravveda e torni a Dio pienamente. E così ci dice di confrontarci individualmente col fratello, se non ci ascolta di confrontarci di nuovo con due o tre testimoni, Se non ci ascolta, di confrontarlo con gli anziani e di dirlo a tutta la Chiesa, perché tutta la Chiesa deve aiutare la persona a ravvedersi. E poi è vero, io non sono nessuno per giudicare, ma infatti io devo prendere la parola di Dio e usare quella per capire ciò che è vero e ciò che è sbagliato. E io devo essere il primo ad essere sottomesso a questa autorità. Non era il mio pensiero, non era il pensiero dei farisei, non era il pensiero degli scribi, non era il giudizio del Sinedrio che valeva. Quello sta dicendo Gesù. Ma è l'autorità di Dio. E sapete che in Giovanni 7,24 Gesù non dice soltanto non giudicate, ma aggiunge qualcos'altro. Qui non ce n'era bisogno perché il contesto è chiaro, sta parlando ai discepoli e sta mettendo in contrasto il suo insegnamento con quello dei farisei. Come insegnavano e giudicavano i farisei? Con ipocrisia, con arroganza, con falsità, senza misericordia. In Giovanni 7,24 Gesù dice non giudicate e poi sapete cosa aggiunge? Secondo l'apparenza, ma giudicate secondo giustizia. Quindi capiamo bene dal contesto e da altri beni della parola di Dio cosa vuol dire Gesù quando in Matteo 7,1 adesso ci sta dicendo non giudicate. Non giudicate con falsità, secondo l'apparenza, secondo il vostro pensiero. O con arroganza, sentendovi superiore. Questo era un altro problema, è un problema che hanno tutti i religiosi di ogni tempo, che si sentono superiori, come se quel peccato che vedono, quella mancanza che vedono, non li riguardasse o non li potrebbe mai riguardare. Non è così. Il peccato riguarda tutti, in tutte le sue forme. E quello che oggi io vedo e che posso giudicare spiritualmente, devo stare attento che non cada anche io nella stessa cosa, dice Gesù. Allora, perché non dobbiamo giudicare con falsità i primi due versetti? Perché con il giudizio con il quale giudicati, sarete giudicati. Che significa questo? Significa che mentre tu eserciti un giudizio di questo tipo, ti stai dimenticando in realtà che c'è uno superiore a te. E che giudicherà anche te per il modo sbagliato in cui stai esercitando il tuo giudizio. Ti stai dimenticando che il giudizio in realtà non spetta a te, ma spetta a Dio. Hai una visione sbagliata di Dio in questo senso. Ogni volta che una persona esercita un giudizio in questo modo, sta giocando ad essere Dio. E le conseguenze noi le abbiamo viste nella storia del cristianesimo, purtroppo. Non possiamo giudicare le altre persone se non sulla base della scrittura, e attenzione, non possiamo giudicare le intenzioni o i pensieri degli altri. E anche quando osserviamo qualcosa dall'esterno, che sia un atteggiamento, dobbiamo prima confrontarci per capire. Non possiamo farlo superficialmente, perché noi non siamo Dio. E con uno sguardo non possiamo capire le cose. Gesù disse in Giovanni al capitolo 5, versetto 26 e 27, che l'unico che può giudicare è Dio e che il Padre ha dato anche a Lui la stessa autorità. Gli ha dato autorità di giudicare perché è il figlio dell'uomo. E non ci sono altri, a parte Gesù, altri uomini che possano applicare questa autorità sul cuore delle persone. Ogni volta che ti fermi a criticare qualcuno senza esserti confrontato con lui, senza aver fatto una valutazione reale, senza essere sceso in profondità e senza averlo fatto con uno spirito d'amore, in realtà ti stai sostituendo a Dio. Per evitarlo ricordiamoci sempre una cosa, cari fratelli e care sorelle, che anche l'altra persona, l'altro fratello, l'altra sorella che io vedo che sta magari nel peccato, anche l'altra persona ha avuto bisogno di Gesù come me. Cioè anche io sono un peccatore come lei o come lui. Non scordarti mai, se hai creduto in Cristo, che Egli è morto per tutti e due. Che tu non sei più giusto di lui o di lei. Che tu avevi bisogno della stessa salvezza. Quando perciò devo affrontare un peccato che vedo un fratello e una sorella, non andrò a giudicarlo come se io fossi superiore. E non andrò a giudicarlo se non sotto l'autorità del giudizio di Dio, che me lo esprime con la sua parola. Non lo farò sparlando, per esempio. Giacomo ci dice al capitolo 4, versetti 11 e 12, in una lettera che parla così bene della lingua e delle parole: non sparlate gli uni degli altri, fratelli. Chi dice male del fratello, chi giudica il fratello, parla male della legge e giudica la legge. Ora, se tu giudichi la legge, non sei uno che la mette in pratica, ma un giudice, ma c'è solo un giudice. Uno soltanto è colui che ha emanato la legge, il legislatore. Uno soltanto è il giudice, colui che può salvare e che può perdere. Ma tu chi sei che giudichi il prossimo? Ma in che modo lo giudichi? Sparlando. E anche la lettera ai Romani, a credenti che venivano da diversi società, i romani, i giudei, i ricchi, i poveri, i liberi, gli schiavi. Paolo deve scrivere questo: colui che mangia di tutto non disprezzi colui che non mangia di tutto, e colui che non mangia di tutto non giudichi colui che mangia di tutto, perché Dio lo ha accolto. Chi sei tu che giudichi il domestico altrui? Se sta in piedi o se cade è cosa che riguarda il suo padrone, ma egli sarà tenuto in piedi perché il Signore è potente da farlo stare in piedi. Si parla sempre di un giudizio che viene espresso sostituendosi a Dio, fatto senza misericordia, fatto senza l'obiettivo di rialzare. Una critica, un parlare, forse un parlare dietro le spalle. Questo Gesù dice: non lo fate. Quando lo fate, pensate, e non lo siete, di essere come Dio, che può giudicare il cuore. Non lo fate. E secondo motivo di non giudicare con questo atteggiamento, è anche interessante, è una visione sbagliata di Dio, perché in realtà il giudizio, dice qua, con il quale perché in realtà con la misura, con il giudizio con il quale giudicate, sarete giudicati, e con la misura con la quale misurate, sarà misurato a voi. Cioè, è una visione sbagliata di Dio, perché non ti rendi conto che Dio usa metri di giudizio differenti con i suoi figli. Avete presente la parabola dei talenti? Nella parabola dei talenti, il padrone lascia diversi talenti ai suoi servitori, a chi più e a chi meno. Quando ritorna a quello che gliene ha lasciato di più, che cosa si aspetta? Che gli dia altrettanto. Ti ho dato 5, ma aspetto 10. Ti ho dato 3, ma aspetto 6. Ti ho dato 1, che mi aspetto? 2. Non mi aspetto 10. Non mi aspetto 6. E quando noi iniziamo a giudicare gli altri, secondo il nostro metro di giudizio, secondo quello che noi pensiamo che dovrebbero fare o che dovrebbero aver capito, stiamo sbagliando. Noi dobbiamo giudicare noi stessi, secondo quello che sappiamo che Dio si aspetta da noi, secondo quello che abbiamo ricevuto da Dio, secondo quello che noi possiamo fare per il Signore. Dobbiamo giudicare noi stessi con quel metro di giudizio. Alcune persone pensano che qui Gesù stia parlando soltanto di un discorso umano, cioè non giudicare l'altro perché poi l'altro verrà e giudicherà te. Ma non è soltanto un discorso umano che qua sta facendo. A chi viene dato molto, dice la Bibbia, molto è richiesto. E anche è interessante come nella lettera agli ebrei c'è scritto che chi viene illuminato dalla parola ma poi la rifiuta non ha più speranza di potersi ravvedere. Quasi come a dire che anche il non credente che non sa nulla è colpevole, ma quello che sa e che rifiuta è ancora più responsabile. E a chi insegna poi? Giacomo capitolo 3 versetto 1. La scrittura dice: fratelli miei, non siate in molti a fare da maestri, sapendo che ne subiremo un più severo giudizio. E così forse ci dimentichiamo di questo, quando iniziamo a criticare, a sparlare degli altri, secondo il nostro metro di giudizio, ci dimentichiamo che in realtà Dio non usa la stessa misura. E abbiamo una visione sbagliata di Dio. Ed è quello che stavano facendo i farisei. Cosa facevano i farisei? Giudicavano il popolino, come dicevano loro, ignorante, che non conosceva la legge, perché non era al loro stesso standard che conosceva la legge, giusto? E cosa gli dice il Signore Gesù? Ciechi, guide di ciechi. Cioè, voi che conoscete la legge avreste dovuto portare il popolo alla conoscenza della legge. Non lo avete fatto, lo avete lasciato nell'ignoranza. Perché? Perché voi siete i primi responsabili. Perciò ricordiamoci questi, cari, quando vogliamo veramente giudicare qualcosa o aiutare, in questo caso specifico, un fratello, una sorella che è nel peccato, ricordiamoci che dobbiamo esprimere un giudizio sottomessi all'autorità di Dio. Non farlo significa avere una visione sbagliata di Dio. Quando esercito un qualsiasi tipo di giudizio non lo devo fare come una critica gratuita, non lo devo fare sparlando, ma lo devo fare con amore, con misericordia. Lo devo fare sapendo che solo Dio è immune al peccato, quindi anche io che osservo magari un peccato in un fratello, in una sorella, devo comprenderlo, devo capirlo. Non vuol dire accettarlo, non vuol dire giustificarlo, ma capirlo sì, comprenderlo sì. E poi c'è un'altra cosa che rischiamo di fare, e qua Gesù fa l'esempio della pagliuzza e della trave, quando giudichiamo con questa asprezza, con questo fare critico. Dice: perché sei capace di riuscire a vedere la pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello, ma non vedi la trave che è nel tuo occhio? Come potrai tu dire a tuo fratello: lascia che io ti tolga dall'occhio la pagliuzza, mentre la trave è ancora nell'occhio tuo? Quando Gesù inizia a parlare di questa pagliuzza e di questa trave, è comico, ma fino a un certo punto ci sta dicendo che siamo giudici inadatti, che siamo fallibili e che anche quando abbiamo tutte le migliori intenzioni, in realtà possiamo farlo come ci possiamo muovere, come farebbe un elefante dentro a un negozio di cristalli. Alcuni hanno pensato che Gesù, parlando della pagliuzza, stia parlando di un peccato piccolo in un fratello o in una sorella che tu osservi. Ma non è tanto che il peccato sia piccolo o sia grande. Davanti a Dio i peccati sono tutti uguali. E poi immagino che se tu hai una pagliuzza nell'occhio non puoi fare niente, Cioè proprio ti impedisci di fare qualsiasi altra cosa, quindi può essere pure piccolo, ma se veramente è così debilitante, questo peccato avrà la sua influenza, la sua gravità. Il punto centrale però non è quanto è piccolo o grande il peccato, ma è quanto è piccola la pagliuzza rispetto alla trave. Di solito le persone vedono tutto sbagliato nella vita di qualcun altro, ed è così facile farlo, perché non vedono assolutamente nulla di sbagliato nella propria. E quindi forse il passatempo più bello è quello di stare a osservare e a criticare gli altri. E la trave è proprio questo. La trave è proprio passare il proprio tempo a criticare, a condannare, a giudicare gli altri sulla base delle proprie opinioni, delle proprie convinzioni, senza mai fermarsi a farsi un esame di coscienza davanti a Dio. Finché non ti confronti con la giustizia di Dio, la realtà è che non capirai mai veramente quanto sei mancante. E questo facevano purtroppo i farisei, gli scribi al tempo di Gesù. Questo fanno ancora oggi molti religiosi. Vivono come giusti, ma si ingannano. Sono orgogliosi spiritualmente, impongono agli altri delle cose che loro nemmeno lontanamente fanno e sono ipocriti. E così Gesù dice: guardate che questo peccato di autogiustizia è molto più grave, è una trave rispetto a tutti gli altri comportamenti o scelte o pensieri peccaminosi che potreste avere. Perché? Perché quando uno si sente autogiusto
non avrà la possibilità mai di ravvedersi da questo peccato. Mentre gli altri peccati potresti ancora riconoscerli e dire: Signore, perdonami, colui che si sente giusto per le sue opere non andrà mai da Dio a chiedere perdono per questo orgoglio spirituale che ha. È per quello che Gesù, quando condanna il peccato nel Vangelo, cerca sempre di rialzare il peccatore, ma non con gli ipocriti. Con gli ipocriti li denuncia apertamente e attacca non solo il peccato ma anche i peccatori. E Paolo, che era un fariseo, capiva bene questo, perché aveva vissuto la sua vita con un'integrità che derivava dal fatto di sentirsi giusto nel rispettare la legge. E quando lui si converte a Cristo, perché viene illuminato sulla via di Damasco e capisce che sta perseguitando la Chiesa di Dio e Dio stesso, Paolo dirà di sé: tutto quello che prima ero è tanta spazzatura, non vale niente, è da buttare via. Ero un fariseo intransigente, ma non conoscevo la grazia di Dio e non conoscevo Cristo come Salvatore e Signore. E perciò è così: se sei orgoglioso, se quando vai ad affrontare magari il peccato di qualcuno lo fai con questo cuore, con questo atteggiamento, tu sei un cieco, perché sei capace in realtà di cogliere soltanto nell'altro il peccato che non va, ma non sei capace di cogliere il tuo. Se sei veramente preoccupato, se sono veramente preoccupato della rettitudine, della santità di Dio, della Chiesa che deve vivere in santità, della verità che non deve essere infangata dalla falsità, allora devo iniziare da me stesso ad applicare questo giudizio. La persona veramente santa e veramente redenta è sensibile al proprio peccato soprattutto. E perciò non sta perdendo il suo tempo cercando di strappare le pagliuzze dagli occhi degli altri, perché è impegnato tutto il tempo soprattutto a togliere le sue. E Gesù esprime questo giudizio, dice: tu che fai così, tu sei un ipocrita. Vi ricordate, la parola ipocrita era la parola che veniva usata per indicare l'attore, colui che aveva una maschera, colui che era finto, colui che voleva apparire una persona assolutamente diversa da quello che realmente era. Gli dice: tu vai dall'oculista, vatti a far togliere questa trave che è nell'occhio, perché vedi male. Non puoi vedere bene, non puoi intervenire bene se prima non curi te stesso. E così, nell'ascoltare questo insegnamento di Gesù, ci rendiamo conto che quando esprimiamo una critica, quando parliamo male, il rischio davvero è che stiamo avendo una visione errata, sbagliata di Dio, ma anche una visione sbagliata di noi stessi. E ora arriviamo un po' a noi, a qualche applicazione negli ultimi due versetti anche, perché forse ascoltando queste parole puoi dirti, puoi pensare, puoi dire a te stesso: vabbè, ma allora io non giudicherò più nessuno, ora mi metto all'angolino e inizio a giudicare soltanto me stesso, a farmi un'analisi di coscienza. Forse ho pensato che quel comportamento, quella scelta, quelle parole di quel fratello, di quella sorella erano sbagliate, ma non voglio impicciarmi. E il secondo punto è che puoi pensare: va bene, ma tutto sommato sì, ha commesso un peccato, ha detto una parola fuori posto, ma Dio lo accetta così com'è. Dio gli vuole bene, Dio lo ama, Gesù è morto anche per lui. Forse Dio ci penserà lui a farglielo capire. E allora ci sono due pericoli che il Signore affronta negli ultimi due versetti per aiutarci a capire come dobbiamo reagire, come dobbiamo giudicare. Allora, il primo chiaramente è questo, versetto 5: togli prima dal tuo occhio la trave e allora ci vedrai bene per trarre la pagliuzza dall'occhio di tuo fratello. Quindi è vero, vai all'angolino, fai un esame davvero della tua coscienza. Quando tu vuoi andare a parlare, a confrontare questo fratello o questa sorella con un peccato, lo devi fare con un cuore puro davanti a Dio, con una coscienza pura davanti a Dio, motivato da un amore sincero. Non farne argomento di discussione con altri, non sparlarne alle spalle, ma vai e confrontati con lui o con lei. E prima di farlo, porta la tua vita, le tue intenzioni, le tue parole pienamente sotto la lente del giudizio di Dio. Perché Gesù dice questo: non rimani là all'angoletto, ma togli la tua trave, poi ci vedrà bene, poi potrai togliere la pagliuzza dall'occhio di tuo fratello. Anche in Galati, capitolo 6, Paolo scrive queste parole: fratelli, se uno viene sorpreso in colpa, voi che siete spirituali, voi che lo capite che ha sbagliato alla luce della parola di Dio, rialzatelo con spirito di mansuetudine. Bada bene a te stesso che anche tu non sia tentato. Tentato ad esprimere un giudizio in un modo sbagliato. E il secondo pericolo che magari ci può bloccare, ci può far dire io me ne rimango all'angoletto, ci pensa a Dio, in realtà Gesù lo affronta meglio nel versetto 6, all'ultimo versetto. Questo pericolo è quello di diventare molto superficiali riguardo alla verità della parola di Dio e di non voler entrare per questo motivo in conflitto con altri. Non voglio che qualcuno si arrabbi, non voglio che qualcuno pensi che io sono un criticone. Questo è un po' lo spirito del mondo nel quale viviamo, no? Vivi e lascia vivere. Ma non facciamo del bene così. Anche dal punto di vista religioso il mondo dice: ma sì, vogliamoci tutti bene, Dio ci accoglierà tutti. Ma non è questa la verità. E non facciamo bene quindi a tacere. Si finisce per mancare di saggezza e di discernimento e di comprensione. E allora voglio andare a confrontarmi con questo fratello o con questa sorella. Non voglio rimanere bloccato all'angolino. E come mai Gesù allora al versetto 6 dice: non date ciò che è santo ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci, perché non le pestino con le zampe e rivolti contro di voi non vi sbranino. Che vuol dire? Che c'entra? Per capirlo innanzitutto dobbiamo pensare a chi erano i cani e a chi erano i porci al tempo di Gesù. I cani non erano dei barboncini profumati con il fiocchetto rosso. I cani erano selvaggi, vivevano in branchi fuori dalla città. Nel libro dei Re i cani erano quelli che mangiavano i resti dei soldati in guerra, i resti della regina Jezabel, i resti della famiglia di Acab. E i maiali anche non erano così belli pasciottelli addomesticati, che stavano dentro una stalla in un recinto un metro per due, no? Ti ricordate? Pascolavano, diciamo così, in branchi di 1000, 2000 animali. Come oggi erano sporchi ed erano impuri per gli ebrei. Erano il simbolo di animali violenti che bisognava tenere lontano. E Gesù sta dicendo: non date ciò che è santo ai cani, non gettate le vostre perle davanti ai porci, che vuol dire non date ciò che è di Dio a chi in realtà non lo merita, non date ciò che è prezioso come la perla a chi in realtà non capisce il suo valore, perché il maiale se la mangia la perla, però non lo capisce il valore che c'è dietro a quella perla. Nell'Antico Testamento, sapete, quando si faceva un sacrificio si portava un animale al tempio, una parte veniva bruciata sull'altare, era un profumo di odore soave al Signore, una parte veniva mangiata anche dai sacerdoti E cosa si faceva del resto delle ossa? Non si poteva assolutamente prendere queste, che erano cose consacrate a Dio, e gettarle di fuori, dove l'avrebbero mangiati i cani. Le cose sante di Dio hanno un valore. La parola di Dio ha un valore. E allora cosa sta dicendo Gesù qua? Sta dicendo che ci può essere questa situazione, cari fratelli e care sorelle. Non ci meraviglia che io vado a parlare, Matteo 18, con una persona e gli dico: guarda, caro fratello, cara sorella, io penso, sono sicuro, che quello che tu hai detto o quello che tu hai fatto, che io ho visto, è un peccato. E quella persona ti dice: no, è un'opinione tua. E allora tu ritorni in questa persona, come dice Matteo 18, con i testimoni. E non serve. E allora tu ritorni con gli anziani e con la Chiesa, e non serve. Allora cosa continui a fare? Gesù dice: lascia perdere. Arrivata a un certo punto, non è più il caso di confrontare la persona che è ribelle, che è restia e che disprezza l'autorità della Scrittura con la Scrittura stessa. Lascia stare. La devi trattare come un non credente. Non gli devi dire: guarda che Dio come padre vuole che tu ti comporti così e cos'ha. Gli devi parlare che si deve ravvedere, perché ha un atteggiamento che disprezza l'autorità della parola di Dio. E così non continuare. Non dare ciò che è santo ai cani, non dare ciò che è prezioso come la parola di Dio ai porci. Perché la persona in realtà, se si è dimostrata ostile così tante volte, peggiorerà. Lì rimane soltanto da pregare che si ravveda. E il significato spirituale di questa immagine è che dobbiamo perciò avere saggezza nel confrontarci con i fratelli e le sorelle in fede quando usiamo la parola di Dio. E poi ci saranno invece alcune persone che ascolteranno le tue critiche. Non sono critiche fatte alle spalle, non sono critiche che vanno a giudicare un pensiero o il cuore, o un'opinione, o un atteggiamento. Sono critiche reali, sono critiche mosse col desiderio di edificare, e ci sono persone che le ascolteranno, che capiranno che quello che tu gli stai dicendo non viene da te, ma viene dalla parola di Dio. Allora con queste persone tu puoi dare il tuo tempo, dare il tuo amore, perché viene da Dio. Ma con chi non ti rispetta, con chi non ti dà retta, Gesù dice: non sprecare il tuo tempo, non sprecare le preziose verità della parola di Dio. E io penso che questo è il contesto in cui prima di tutto dobbiamo usare questi versetti. Non so se come me tu quando leggi questa, quando hai letto o quando hai sentito questo versetto, che è anche abbastanza conosciuto, non dare le perle ai porci, hai pensato che Gesù stava parlando ai non credenti. Ma non è così. Il contesto non sta parlando di questo, sta parlando di i rapporti, le relazioni fra fratelli. Perché il non credente c'ha bisogno, e come, di sentire il Vangelo. Ma qui sta dicendo di usare la Scrittura con saggezza con una persona che sta dimostrando che non la accetta l'autorità della Scrittura, e di usare il tuo tempo con saggezza. Perciò dobbiamo esprimere giudizi con amore, con misericordia, con compassione. Dobbiamo chiedere al Signore la saggezza per farlo. E quando il Signore in Matteo 1:7-1 ci dice non giudicare, sta dicendo questo: cari, giudicate avendo una visione corretta di Dio e avendo una visione corretta di voi stessi. Non giudicate come facevano i farisei, gli scribi del suo tempo. E infine, giudicate con la saggezza che viene da Dio. Questo forse è il compito più difficile che gli anziani di una chiesa si trovano a dover fare. Non è facile per niente, non è piacevole per niente. E penso che lo capiamo tutti. vorremmo sempre incoraggiare, edificare, promuovere all'amore. E non è facile, non è piacevole per niente invece dover rimproverare o dover correggere o dover dire: guarda, così non si può fare. Voglio che capiamo insieme però che a partire dagli anziani tutta la Chiesa deve essere sottomessa all'autorità della parola di Dio. E non vogliamo fare di testa nostra. Vogliamo chiedere al Signore la saggezza, soprattutto nelle relazioni che dobbiamo avere gli uni con gli altri. Signore, grazie per la Tua parola e grazie perché Tu ci tieni a curarci attraverso delle relazioni giuste. Grazie per i Tuoi insegnamenti che mettono in luce sempre la verità e che desideri, Signore, che contrastino invece l'inganno, l'errore. Ti preghiamo che possiamo essere, Signore, capaci di unire la verità all'amore sempre, in ogni circostanza. Perché così Tu hai fatto con noi. Ci hai mostrato il nostro peccato, ci hai mostrato il giudizio che meritavamo, ma ci hai anche rivelato l'amore che Tu hai avuto per noi in Cristo Gesù, dicendoci che hai mandato Gesù a morire sulla croce per noi, per i nostri peccati. E ancora oggi, quando Tu ci parli di peccato, nella Chiesa lo vuoi fare perché vuoi amare i Tuoi figli, vuoi fare del bene alla Chiesa e vuoi fare del bene anche attraverso la Chiesa agli altri nel mondo che sono ancora nelle tenebre. Ti ringraziamo, Signore, per la Tua verità, per la Tua sincerità, per la Tua onestà con noi, unita al Tuo grande amore, alla Tua grande misericordia. Nel nome di Gesù.
Amen.